Lo faccio subito perché sennò poi me ne scordo, io mi conosco, lascia fare. Saluto Marilena che è diventata nonna di Andrea, questo è un messaggio WhatsApp di ieri, ma ieri, come dire, cioè dovrei dire non c'è stato il tempo, invece in realtà me ne sono proprio scordata. Scusami Marilena, tanti auguri a te, tanti auguri anche al piccolo Andrea piccolino, mi mandi una foto, dai. Invece da Facebook saluto Rosetta Catanzaro di Torino, cioè Catanzaro di nome di Torino, invece Torino è la città nella quale vive, Anna D'Archini, Maria Grazia Spaggiari e Sabrina Favaro. Ecco, oggi ho aperto casa con dei saluti. Buongiorno, benvenuti a casa di Vicky, Cetofonare Mangone, oggi ho delle cose da raccontarvi molto carine, tipo quella... No, ma ve lo dico dopo, abbiamo due ore. Disco novità, Joe Evan, regali fatti a mano. Abbiamo iniziato già da un po', signori, questi ritardi non va mica bene, qua si apre casa all'una, poi chi tardi arriva male alloggia, non vi lamentate. Cosa resterà di questo periodo strano, di questo periodo inaspettato, difficile anche, che abbiamo vissuto dalla fine di febbraio in avanti? Beh, insomma, resteranno tante cose, resteranno tanti sentimenti contrastanti anche, tra cui la paura, ma anche la voglia di futuro, la solidarietà, quantomeno nella fase iniziale, nella primissima fase, e la riscoperta delle cose semplici, no? Di quelle normali, quelle che avevamo perso di vista un po' tutti. E poi c'è lo smart working. Dice, che c'entra lo smart working? No, qua c'entra e come? Intanto il lavorare da casa ci ha salvato. Ha salvato tutte le aziende che hanno potuto metterlo in pratica, è servito a non far arrestare completamente l'ingranaggio della nostra società. E poi alla fine di tutto quello che ho detto mi sa che l'unica cosa che resterà sarà proprio lo smart working. Pensate che stanno crescendo le aziende che dopo la recente esperienza dei propri dipendenti al lavoro fuori appunto dall'azienda, quindi al lavoro nelle proprie case, ha deciso di non tornare più indietro. Sono tante le aziende che stanno imboccando quella strada. Twitter è una di quelle. Ha annunciato che consentirà ai dipendenti di continuare a lavorare da casa a tempo indefinito, fino a quando vorranno, anche dopo la fine dell'emergenza, perché gli uffici restano chiusi, le aziende risparmiano, le riunioni si possono fare benissimo in video, ci guadagna anche il pianeta, perché al mattino non ci sono tutte quelle automobili sulle strade. Poi insomma, diciamolo, l'utilizzo del tempo di chi lavora da casa è completamente diverso, no? Lavorare da casa, che non vuol dire lavorare in pigiama, ma quella è solo una questione di abitudine, più o meno. Ruota panoramica, Sofia Tornambene. Quindi dicevo, molte aziende stanno decidendo di continuare lo smart working anche dopo l'emergenza, perché in fin dei conti fa bene a tutti. Poi le aziende lasciano la libertà di scegliere i propri dipendenti, ovviamente, no? Se preferiscono tornare in ufficio, vabbè, possono tranquillamente farlo. Se invece preferiscono rimanere a casa, idem. L'importante è non farlo in pigiama o non farlo in tuta. Insomma, è un po' di contegno. In pigiama ci può stare una volta, due volte, dai, perché magari proprio quel giorno non ti va di vestirti, magari piove, magari hai avuto anche un qui quo qua in famiglia, hai litigato con la moglie, il marito, i figli, la spesa, solite cose. Però starsene sempre abbrutiti a lavorare non va bene. Poi dico, metti che si debba fare una videoconferenza decisa al volo, mica puoi farti trovare in pigiama. Dai, signori, no panic! Se non avete voglia di vestirvi di tutto punto, quantomeno per raggiungere livello decenza, ecco questa bella idea di un'azienda giapponese che ha belle pronta la soluzione. Si tratta di un pigiama camicia, ovvero la parte superiore è una camicia, cioè superiore vuol dire fino a metà busto, da metà busto in su. Quella inferiore invece è un pigiama o una tuta, comunque una cosa comoda. Quindi dall'inquadratura della webcam del vostro PC, chi sta dall'altra parte dello schermo vedrà una persona elegante, precisa, camicia, eccetera. Ma voi, eppure chi sta a casa con voi, sa che c'è il trucco. Magari non presentatevi a pranzo con quella roba lì addosso, cioè che non siete belli da vedere a tavola. Quelli che tanto è lo stesso, oh yeah, quelli che, vabbè dai, cosa vuoi che sia, oh yeah, quelli che, ma quante complicazioni, oh yeah, Giulia Vincenzo, nutrizionista, come stai?
Sono qui a rovinare i vostri sogni, come al solito.
Ma è la stessa cosa se, non lo so, mi mangio un panino con la mortadella anziché uno stuzzichino di cetriolo?
identica. Ti consiglio questa sostituzione che è il top proprio.
Allora dai, dici questi.
Io ho tirato fuori questi tre esempi perché il tempo è quello che noi purtroppo abbiamo fatto poco. Dunque mi chiedono di solito ai pazienti se bere un succo di frutta è uguale a mangiare un frutto, e la risposta è no, perché il frutto è una quantità unitaria, cioè una unità di zucchero sono circa mediamente tra gli 8 e i 15 grammi a seconda di che frutto è, fico, banana, mela, pera e così via, no? E contiene fibra alimentare. La fibra alimentare, sai, quella quel materiale di cui sono fatti gli spicchi dell'arancia, quei filamenti vedi del kiwi nella banana, quella è fibra che noi non assorbiamo, ma fa volume, quindi ci rallenta fisicamente l'assorbimento degli zuccheri contenuti in quel frutto. Quindi se mi mangio un frutto, una banana per esempio, anzi no, facciamo un esempio di una mela, ok, che non è ipocalorica quanto uno possa pensare, è un normalissimo frutto, ho x quantità di zucchero, quindi un'unità, e la sua fibra che ne rallenta l'assorbimento.
Per senti, ti faccio una domanda difficile: quante arance equivalgono a un succo di frutta di arancia?
È questo il punto, esattamente questo, ce ne vogliono almeno 2-3. Quindi tu nel bicchiere arrivi a bere 2-3 volte la quantità di zucchero di un'arancia che avresti mangiato, senza fibra, quindi un liquido, di conseguenza assorbimento molto veloce il zucchero che stai mangiando. Quando bevi un succo di frutta devi immaginare quel bicchiere d'acqua con dentro 3 bustine di zucchero, quelle che usi al bar per dolcificare il caffè. Stai bevendo con un sacco di vitamine e tutto quanto, quindi non è che dico che non si possa bere tutto, ma non è uguale,
non è la stessa cosa.
Rispondere alla domanda, no?
Ci fermiamo, Giulia, c'è Gaia, calma.
Vai.
Ma è la stessa cosa se faccio una cosa piuttosto che l'altra? Dipende da cosa. No, Giulia, dipende. Mangio le chips di mela al posto della mela.
Non è la stessa cosa, perché nella bustina tipica di mela, affinché sia anche un minimo saziante, ci vogliono almeno 3 mele. Quindi tu stai assumendo la quantità di calorie e di zuccheri di 3 mele. Ora, con la sazietà no, perché 3 mele tu non le mangi tipo neanche in un anno, insieme. Però il discorso calorico è uguale, quindi il tranello di questi chips è questo. Quindi ecco perché io consiglio sempre chips di verdura, tipo di zucchine e così via, di carote anche, sono molto buone, perché riempiono, danno quel crocchiettino, no, che dà soddisfazione, ma non la quantità calorica dell'equivalente dell'alimento.
La colazione è sempre un problema, no? C'è chi prende un caffè via, c'è chi prende invece il cappuccino a brioche, ma se io sostituisco il latte della colazione con il tè è uguale?
Allora, il tè è una bevanda, nel senso che è acqua, quindi senza potere calorico, con una bustina di estratto, di tè, quello che tisana, quello che è, no? Però non ha un potere nutriente, non fornisce nutrimento, no? Non ha grassi, carboidrati, calorie e tutto quanto, a meno che non ci mette lo zucchero, ma anche lì è solo
però
zucchero.
Lì arriva dallo zucchero.
Se tu bevi il latte è un alimento a base proteica, tra l'altro, che ha calcio, ferro, fosforo e così via, ma soprattutto proteine, grassi, zuccheri e così via, quindi è un cibo il latte, quindi come se tu sostituissi un piatto di pasta con un bicchiere d'acqua, non è la stessa cosa,
non
stai nutrendo nella stessa maniera. È chiaro che il paragone è diverso, ma se tu togli il latte e metti il tè devi aggiungere un'altra fonte proteica al suo posto, quindi tè a prescindere, dico sempre ai pazienti, mettici però a questo punto lo yogurt, la frutta secca, e poi vediamo insieme, insomma.
Va bene, grazie Giulia Vincenzo. Mangiare intelligentemente su Instagram è giuliavincenzo.it, il suo sito pieno di consigli, insomma, di tante cose curiose. Cos'è questo rumore? Che sta succedendo? C'è la bimba,
Ginevra,
c'è la bimba
cose,
che lancia di tutto.
Sì, è mia figlia che ha 6 mesi, anzi sono a 7 in realtà ormai, ma c'è tipo il distruttore.
Dai un bacino a Ginny, meravigliosa bambina.
Che fatto macello.
Spacca tutto Ginny, vai, non avere pietà.
Capito? Non ne ha, tranquilla che non ne ha.
Ti abbraccio, grazie Giulia.
A voi, a presto.
A casa di Vicky, citofonare Mangone, buon pomeriggio. Siete a casa mia, appunto a casa di Vicky, questa è Latte Miele. Stamattina apro l'Ansa, come faccio sempre, la prima notizia che ho letto è stata: i contagi raddoppiano, salgono anche le vittime. Ora, Zaia ha detto che chiude tutto col silicone, se le cose dovessero prendere una brutta piega. Gori ha chiesto alla sua gente se quello che hanno vissuto non fosse stato sufficiente, insomma, visto che domenica il centro era affollato, così pieno di gente che camminava, che si strusciava gomito a gomito. No, non capisco perché a volte anche un gesto semplice come indossare la mascherina possa costare così tanta fatica a certe persone. Vabbè, comunque torno nella veste scanzonata, dai, quella che preferisco, però rimango sul tema mascherina, che in alcuni casi effettivamente qualche problemino lo può creare, tipo quando devi pagare il conto con lo smartphone ed è impossibile il riconoscimento facciale. Quello non ti riconosce, vede solo gli occhi. E allora che fai? Ti tiri giù la mascherina alla cassa? Non credo, non è il caso. Devi digitare il PIN, che magari al momento non ricordi perché ormai non sei più abituato. A me succede sempre, ci metto 2 ore. In America hanno realizzato delle mascherine con la stampa di parte del volto del proprietario, quindi di chi la indossa. Una mascherina che se non fosse per gli elastici non sembrerebbe neanche una mascherina, è vero. Daniel Basking, che ha ideato questa cosa qua, ha già aperto anche un sito, facedmasks.com, in cui vengono proposte maschere con le quali la funzione di riconoscimento facciale dello smartphone non ha problemi. Sono maschere in grado di filtrare almeno il 95% delle particelle presenti nell'aria, poi hanno una parte del nostro volto, insomma, dai, che indossarla diventa anche un vezzo, Sono le 2, tutto va bene, meno male. Allora io vi parlo dei reali di Inghilterra, lo sapete che quando posso lo faccio sempre a quest'ora. Signora mia, quando mi arriva notizie da quella famiglia lì, da quei palazzi lì, non posso non condividerla con lei. Amore di nonna, la regina ha chiesto agli ex duchi di Sussex, il nipote Harry e la moglie Meghan, 18.000 sterline al mese, circa 20.000 euro, per i prossimi 11 anni. Questo perché? Per restituire i soldi che hanno speso per ristrutturare l'abitazione, dove peraltro hanno vissuto veramente pochissimi mesi, prima di decidere poi di mollare tutto e andare a vivere in America. Una ristrutturazione costata circa 2 milioni e mezzo di sterline. Ma che pavimenti avranno messo? Oggi è la giornata mondiale delle api. Quante volte abbiamo detto che la loro presenza è indicatrice dello stato del pianeta, no? Le api sono dei termometri, no? Abbiamo detto tante volte che se stanno bene loro, per esempio, i nostri alberi daranno più frutti, noi potremo raccogliere più miele, eccetera. Sara Magrini, responsabile ufficio ambiente Coldiretti Emilia Romagna, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, la giornata mondiale delle api è stata istituita dall'ONU, questo è successo 2 anni fa. E come stanno le api?
Allora, le api in questo momento diciamo che sono un po' disorientate, nel senso che quest'anno è stato un anno che ha avuto un andamento climatico anomalo.
Sì.
In quanto c'è stato un inverno caldo, poi però ci sono state anche tante gelate e soprattutto c'è stata una grande siccità. La siccità, diciamo, ha inciso sulla diminuzione della fioritura, certo. E di conseguenza le api uscendo hanno potuto trovare poco nettare, per cui diciamo le api in questo momento sono un po' in difficoltà diciamo rispetto al 2019.
Quindi api in sofferenza, ma su tutto il pianeta. Questo vale per tutto il mondo, magari non so, in Nuova Zelanda volano libere e felici, però ma diciamo che in generale le api...
Allora, per quanto riguarda in generale il mondo, ovviamente ci sono delle situazioni molto, molto differenziate,
molto differente.
Sia in funzione dell'andamento climatico, ma certo. Anche in funzione dell'inquinamento, piuttosto
già.
Che in funzione di vari fattori diciamo che possono incidere sull'attività dell'alveare.
Certo.
Ecco.
La produzione del miele in Italia quest'anno pochina.
Allora, quest'anno si stima, però diciamo che per ora è una stima, che sarà per ora inferiore al raccolto del 2019,
sì.
Che già è stato un anno abbastanza difficile, sempre per una questione climatica, perché c'è stata l'anno scorso una partenza in ritardo e ci sono state più gelate rispetto a quest'anno.
Uh-huh.
Questo ha fatto sì che l'anno scorso noi abbiamo prodotto 15 milioni di chili. Di miele.
Uh-huh.
E fare stime adesso per il 2020
risulta
diciamo difficile perché di solito,
certo.
È una stima che ovviamente si fa consuntivo,
chiaro,
però
chiaro.
Le premesse diciamo rispetto all'anno scorso non sono buone, in questo momento.
Ci fermiamo un attimo, Magrini. Biagio Antonacci per farti felice. Oggi è la giornata mondiale delle api. Sara Magrini, Coldiretti, ben trovata. Io volevo piantare un melo in giardino, Magrini. uccellini, però non avevo fatto i conti col lavoro delle api. Se le api non mi vengono a impollinare i fiori, il mio melo resterà solamente un albero per fare ombra d'estate, no? Funziona così, no?
Allora, funziona così. Ecco. Allora, diciamo che il suo melo comunque farà degli splendidi fiori, e però avrà delle difficoltà nel produrre i frutti.
Ecco, infatti.
Tenga presente che le api sono le responsabili dell'impollinazione di mele, pere, ma anche fragole, ciliegie, cocomeri, certo, meloni, ortofrutta in generale, e anche le foraggere, per cui insomma spero tanto che il suo melo possa a parte il fatto che ci vorranno 3 anni perché lei possa mettere il melo,
esatto,
il melo va in produzione,
verissimo,
però
verissimo,
tra 3 anni
Senta, parliamo di miele invece, ma il 40, leggo, 40% del miele arriva dall'Ungheria, oltre il 10% dalla Cina, cioè 2 barattoli di miele su 3 sono stranieri. E i nostri apicoltori?
Sì, e i nostri apicoltori purtroppo di questi 2/3 che sono presenti sul nostro mercato producono solo 1/3. Infatti diciamo quello che Coldiretti raccomanda sempre assolutamente, sia per mantenere appunto l'attività degli apicoltori ma anche delle api sul nostro territorio, è quella di rivolgersi assolutamente a prodotti made in Italy. Esatto. Coldiretti si è da sempre battuta per l'etichettatura, e quindi diciamo che è sempre meglio, quando si vanno a comprare i barattoli di miele, leggere assolutamente le etichette, certo, perché le etichettature sono diverse, e se sia scritto miele Italia, oppure si fa prima, se riuscendo a fare una scampagnata o anche soltanto andare a qualche mercato di campagna amica, rivolgersi direttamente alle aziende agricole o agli agriturismi che producono il miele proprio.
Verissimo.
Viceversa, leggere molto bene le etichette e prediligere quelle che hanno appunto scritto Italia, se no si possono trovare miscele di miele originali Comunione Europea, ma anche non originali della Comunione Europea, e di qui diciamo si rischia ovviamente di comprare miele ungherese o cinese, dove ricordiamo gli OGM non sono banditi, parlo della Cina, non dell'Ungheria.
Certo, mondo affascinante quello delle api. Ci fermiamo ancora un attimo e poi torniamo a parlare di api. Oggi è la giornata mondiale delle api, parliamo di api e parliamo di miele. Ancora 2 battute con Sara Magrini di Coldiretti. Oggi è la giornata mondiale delle api, stiamo parlando di miele, abbiamo visto che molto del miele che troviamo sugli scaffali del supermercato in realtà viene dall'estero, 2 barattoli di miele su 3 sono stranieri. Sara, io compro il miele da un produttore vicino a casa mia, che ha tutte le sue belle arnie, addirittura un miele che sa di miele, cioè è una cosa meravigliosa. Chiudiamo parlando appunto di api, peraltro adesso come se le minacce non fossero sufficienti, c'è anche questo calabrone gigante che attacca gli alveari, no? Questo nuovo allarme.
Sì, infatti diciamo è un allarme che appunto allarma abbastanza, ma è anche tenuto sempre molto sotto controllo e monitorato.
Bene.
Per cui diciamo c'è tutta un'attività delle nostre strutture fitosanitarie appunto nel monitoraggio del calabrone, e incoraggiano a fare segnalazioni appunto per riuscire a intervenire per salvaguardare le api e la biodiversità che ne consegue insomma.
Bene, grazie a Sara Magrini, responsabile ufficio ambiente Coldiretti Emilia Romagna. Oggi è la giornata mondiale delle api, grazie ancora Magrini.
Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori, arrivederci.
Certo, anche queste temperature impazzite non fanno bene alle api, eh? Prima abbiamo parlato di loro con Sara Magrini di Coldiretti, oggi è la giornata mondiale delle api. Dicevo, temperature impazzite, addirittura l'altro giorno a Palermo sono stati registrati 40 gradi, dico 40 gradi, mai si sono viste queste temperature, così almeno dicono i dati meteo disponibili, mai è stata raggiunta una temperatura così alta in questo periodo. Il vecchio primato, perché c'è un vecchio primato, è per forza, è datato 24 maggio 1994, quando si erano raggiunti 38,6 gradi, che a questi non sfugge niente, eh? Quindi insomma un bel po' di anni fa c'era stata una giornata con delle temperature diciamo un po' anomale, però risale appunto al 1994. Adesso c'è J-Ax insieme ad Annalisa e Luca Di Stefano, Supercalifragili. Certo, con 40 gradi come fai a non andare al mare se per giunta poi abiti sul mare, proprio in una città sul mare? Infatti la spiaggia di Mondello a Palermo era piena così di gente, un fitto di gente, mi raccomando, amici siciliani, non mi state tutti appiccicati, che poi quando fa caldo è pure fastidioso. Quest'anno in Italia aumentano le bandiere blu, i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite. I comuni italiani sono 195, quelli che le hanno ottenute quest'anno, 12 in più rispetto ai 183 dell'anno scorso, 12 quindi nuovi ingressi, nessuna uscita. La Liguria sale a 32 località con 2 nuovi ingressi, guida la classifica nazionale, segue la Toscana con 20 località e un nuovo ingresso. La Campania raggiunge 19 bandiere con un ingresso nuovo, con una nuova località, 15 località nelle Marche, la Puglia 2 nuove località, 15 bandiere in tutto, la Sardegna riconferma le sue 14 località, anche la Calabria quota 14, l'Abruzzo resta 10, 9 quelle del Lazio, 9 quelle del Veneto, Emilia Romagna 7 località bandiera blu, ancora Sicilia che ne guadagna una passando a 8 bandiere, la Basilicata 5, il Friuli Venezia Giulia conferma 2 bandiere dell'anno precedente e il Molise rimane con una bandiera. Ho dovuto dirle tutte, altrimenti poi dopo chiamano le regioni e si offendono. E perché non hai detto le mie bandiere? E invece io così, sono pari. Quest'anno aumentano anche le bandiere sui laghi che premiano 18 località. Qua però non ce la faccio a dirle tutte. Dico solo che al primo posto ci sono le 10 località del Trentino Alto Adige. Abbiamo terminato, chiudo casa, me ne vado, vi aspetto domani a luna, sempre qui a casa mia, a casa di Vicky, citofonate Mangone, passate un'ottima giornata, mi raccomando, domani fatevi trovare con la mascherina. Un abbraccio a tutti dalla Vicky, ciao!